Esaminiamo ora le 5 giornate di Milano dal 18 al 22 marzo e gli avvenimenti che contemporaneamente si svolgono a Venezia tra il 17 e il 22 marzo, con esiti diversi, perché a Milano l'insurrezione capeggiata dai democratici sfocia tuttavia nella emanazione di un governo provvisorio moderato, mentre invece a Venezia lo sbocco è repubblicano. In questa sede, tuttavia, esamineremo soprattutto le 5 giornate di Milano, salvo poi esaminare unitariamente in un'altra lezione le vicende veneziane del 48-49. A Milano la rivoluzione e l'insurrezione è la conseguenza quasi immediata della notizia della rivoluzione a Vienna. L'insurrezione spontanea tra il 18 e il 22 marzo non ha inizialmente dei veri capi. Tuttavia, due valenti democratici, Luciano Manara e Enrico Cernuschi, guidano la costruzione delle barricate. Intanto la municipalità, guidata dal conte Gabrio Casati, che un tempo aveva cercato di fare carriera a Vienna e che ora invece si prepara a convergere verso Carlo Alberto, ha un atteggiamento temporeggiante, non prende chiaramente posizione. È a questo punto che l'intellettuale Carlo Cattaneo, uno dei maggiori storici e filosofi del suo tempo, su posizioni democratiche e repubblicane avanzate, anche se federalista, a differenza di Mazzini, prende in mano le operazioni e promuove con il Cernuschi un consiglio di guerra. È il consiglio di guerra guidato da Carlo Cattaneo che effettivamente entro il 22 marzo riesce a sconfiggere il maresciallo Radetzky e a costringerlo il 23 marzo a lasciare Milano. Mentre i democratici si battono, i moderati, guidati da Gabrio Casati, la municipalità, inviano il conte Enrico Martini a Torino. Questi ottiene una vaga promessa d'aiuto da parte di Carlo Alberto, purché la municipalità chieda il suo aiuto. In quali forme? Forse già in questa fase Carlo Alberto voleva una totale dedizione di Milano alla monarchia sabauda. Tuttavia, il dissenso di Carlo Cattaneo impedisce al municipio di spingersi tanto oltre. Pertanto, il municipio invia una richiesta a Carlo Alberto d'aiuto, ma la questione istituzionale viene accantonata. Si forma a questo punto un governo provvisorio guidato da Gabrio Casati e quindi un governo a prevalenza moderata con un solo democratico, il Correnti. Vengono liberate tutte le città veneto-lombarde che insorgono, tranne purtroppo le due fortezze di Mantova e di Verona, che saranno decisive poi per la ripresa austriaca. Il 23 marzo Carlo Alberto si decide alla guerra, con un programma secondo il quale l'Italia è in grado di fare da sé. Affermazione che gli echeggia tematiche mazziniane sull'iniziativa italiana, ma che nell'intenzione di Carlo Alberto serve a escludere la eventualità di un intervento della Repubblica francese che egli assolutamente non desidera. È interessante però anche una scelta di immagine, cioè l'esercito avrà come emblema lo scudo di Savoia sovrapposto alla bandiera tricolore italiana. La guerra infatti dovrebbe essere una guerra degli italiani, quindi una guerra federale col Granducato di Toscana, con lo Stato Pontificio, col Regno delle Due Sicilie. Come aveva previsto però Carlo Cattaneo, così non sarà perché è chiaro che ad avvantaggiarsi nella conquista Lombardia sarebbero soltanto i Savoia. Carlo Alberto entra in guerra con un atteggiamento però molto prudente, anche sul piano diplomatico giustifica il suo intervento come un intervento per mantenere l'ordine, perché in realtà egli ha soprattutto una grande paura dei repubblicani.